Siete il mio duo comico preferito.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui, è lunedì e io devo dire sono un po' emozionato, perché a fianco a me c'è l'unto del Signore, il benedetto, il sacro, il santo, il porporato, l'uomo che ha stretto la mano al Papa. Leonardo Manera, signore e signori! Che esibisce un crocifisso, il convertito, il seguace...
È il rosario che ci ha regalato il Vaticano. Oh. Dopo aver stretto la mano al Papa, a ognuno di noi veniva data questa confezione contenente.
Bello. E cosa ti ha detto il Papa? Adesso siamo tutti qua in fibrillazione. Cosa ti ha detto il Santo Padre?
Posso dire cosa ha detto a tutti i comici convenuti.
Ah, ecco.
Ha detto: voi comici, migliorate il mondo. Migliorate il mondo perché avete il dono di far sorridere le persone.
Oh.
E quando si sorride insieme, è un modo per stare in pace.
Bene.
Contro tutte le tensioni, la rabbia che c'è nel mondo, voi avete questo grande dono dell'ironia. E io ogni giorno prego perché tutti possano avere questo grande dono dell'ironia che può salvare il mondo.
Come Mauro da Udine, il nostro ascoltatore, che apprezza molto la tua ironia, insomma, prega per te anche Mauro da Udine.
La cosa bella è che, adesso, a parte gli scherzi, spesso anche al Quirinale vengono convocati gli attori di cinema.
Capito,
ma...
è uno che passa dal Quirinale al Vaticano.
No, sto dicendo che spesso vengono lodati e viene dato un ruolo agli attori, diciamo, tout court, ma i comici non vengono mai considerati in quanto tali. Non c'è mai nessuna istituzione che dice: anche voi comici esistete, potete avere un ruolo nella vita. Io mi sono commosso per questo. Perché io ho detto, dopo 40 anni che faccio questo lavoro, dovevo venire dal Papa per sentirmi dire che chi fa il mio lavoro, noi abbiamo...
Serve,
che non l'ha mai detto nessuno. Non vengono mai neanche convocati, per dire, anche al Quirinale, i comici in quanto tali, no? Invece per la prima volta nella vita ce l'ha detto, tutti noi eravamo in tanti, il Papa.
Signore, signori, e poi una serie di ironie una dietro l'altra, ho visto su internet, prima i comici e poi il G7.
Sì, è vero, perché infatti è stato anticipato l'incontro con noi, che prima doveva essere le 8:30 comunque la convocazione, invece poi state convocati alle 6:45, poi c'è tutto il cerimoniale in cui tu devi entrare, attraversare le porte del Quirinale, è bello
Quirinale,
da vedere, cioè, scusa, del Vaticano, ed è bello il cerimoniale. Perché prima ci sono le guardie svizzere, poi ci sono tutti, non so come chiamarli, le figure, diciamo, quelle istituzionali che stanno lì accanto al
cardinali,
Papa. Ma
no,
non sono cardinali, sono vestiti con dei vestiti strani, che non sono le guardie svizzere.
No, strani.
Ma dei vestiti, non so.
Il cerimoniale del
Vaticano. Ma non so neanche che figure sono dal punto di vista istituzionale del Vaticano.
Il gran ciambellano.
Sì, cose così, ci saranno dei ciambellani. E dopo un po', dopo una mezz'ora, dopo quando sono sfilati tutti,
Arriva il Papa.
E ho anche capito perché poi in generale il Papa, ma tutti quanti gli uomini di chiesa parlano piano.
Perché?
Perché sono tutte sale molto alte.
Quindi basta parlare piano.
No, dove c'è un gran rimbombo. E se tu parli veloce non si capisce niente, perché c'è tutto l'eco che rimbomba.
Se invece tu parli piano, hai tempo di moderare questo rimbombo,
ed è per questo che tutti parlano che...
Manera dal Papa, signori, iniziamo così questo lunedì incredibile. Noi eravamo qui a lavorare e lui dal Papa.
Ma ci hanno offerto anche un rinfresco
incredibile.
Dopo abbiamo attraversato le sale che arrivano
fino ai musei vaticani.
Più piano deve parlare.
E lì era previsto un rinfresco. C'erano tartine, generi bibite, ma senza alcolici, e potevi prendere un caffè. C'è anche un saluto da fare a Guido Scotti.
Ecco.
È arrivato un altro
prelato,
forse, e ha detto salutami tanto e Guido Scotti,
il capo della radio.
Va bene, va bene. C'è Paolo Corleoni in regia e c'è la redazione da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Possiamo partire lunedì.
Uno, nessuno, 100 Milan. California.
Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California.
Allora, 9:16 minuti. Oggi abbiamo una puntata ricchissima di nomi. Intanto voglio annunciare, nella seconda ora dalle 10 alle 11 avremo il grandissimo piacere.
Torna Giraudo per un'ora?
No, non torna Giraudo. Giraudo tornerà un'altra occasione. Avremo un grandissimo piacere di ospitare.
Torna
qui
Forchielli per un'ora?
Quello più avanti, il 1° luglio. Oggi è così in maniera. Il Papa non ti ha calmato un attimo? Il Papa che... Avremo il grandissimo piacere di ospitare qui in studio Stefano Nazzi, collega, giornalista, scrittore, autore di uno dei podcast più ascoltati in Italia. Se volete le domande al 349-238-6666 oppure chiamateci all'800-24-0024. Ma Leonardo, tu sei andato dal Papa. Ma io venerdì ho chiamato una persona che non so se mettere sullo stesso livello dal punto di vista
Presidente Mattarella.
No. No, non mi permetto, stavo dicendo di più per me, ma non per carità. Il grande Francesco Guccini, che venerdì ha compiuto 84 anni. E allora io ho concluso la trasmissione, venerdì ho detto oggi lo chiamo e gli faccio gli auguri. Anche perché, devo dire, oggi c'è un evento molto importante. Stasera in Piazza Maggiore a Bologna, Francesco Guccini converserà e ricorderà proprio quando 40 anni fa ci fu in Piazza Maggiore a Bologna il suo unico concerto in Piazza Maggiore con 160.000 persone. Esordì quel concerto dicendo: Francesco Guccini è un casino indescrivibile. E fu il concerto fra la via Emilia e West, è diventato un live molto molto celebre, e oggi si festeggiano, si ricordano i 40 anni da quel concerto. Però l'ho chiamato venerdì per fargli gli auguri. Dai, sentiamo venerdì com'è andata.
Pronto?
Pronto, maestrone, sono Alessandro Milan di Radio 24.
Ah, buongiorno, salve.
Auguroni.
Grazie.
Come si festeggia?
C'è poco da festeggiare.
Beh, festeggerà stasera.
Sì, forse.
Beh, stasera che emozioni proverà?
Ah, non lo so. Quando lo rivedrò magari mi viene da piangere, perché, no, dico per dire, ma se penso che la maggior parte degli amici invitati non ci sono più, è rimasto Paolo Conte, è rimasto Augusto dei Nomadi, Jimmy Villotti, Giorgio Gaber, Lucio Dalla, ci hanno salutato, siamo rimasti in pochi.
Troverà una Bologna europea in Champions League? Anche se voi da juventini gli avete pure rubato l'allenatore, Thiago Motta.
Sì, ma non si sta profilando una grande squadra. Adesso non so poi quello che sarà. Comunque, staremo a vedere. Anche quello lì.
non ha mai più suonato in Piazza Maggiore, cioè torna...
No. Mai più, né prima né dopo. Stata la prima e unica volta quella.
Ma quell'emozione se la ricorda, almeno l'emozione di 40 anni fa?
Sì, terrore, paura. E poi, come un esame universitario, una volta seduto e visto che le cose andavano bene, allora ti rilassi e acquisti la tua sicurezza, la tua, posso dire, se così si può chiamare, professionalità, ecco. Però è stata una serata, quella dell'84, ricca di emozioni. Ma ero più giovane, maledizione, molto più giovane.
Però so e ho letto che scrive ancora, adesso a ottobre escono nuovi racconti.
Sì, ottobre, novembre, non lo so quando.
A dimostrazione che ormai è la letteratura la vera cifra, no? Che ama.
Vabbè, sì, quello che volevo fare da ragazzo, fare lo scrittore da grande.
E allora...
sono riuscito un po' con le canzoni, ce l'ho riuscito un po' con i libri.
Ho letto che tanti giovani hanno il mito di Francesco Guccini.
Che se il mito non lo so, che vengono ancora, passano di qua a trovarmi, sì, tanti, tantissimi.
Perché accade, secondo lei?
Ma Dio, forse dipende dalle canzoni, da come, forse da come mi sono comportato. Non lo so questo.
Va bene, ma davvero ancora tanti auguri, eh?
Molte grazie.
Non la disturbo oltre. Festeggerà con un bicchiere di vino, insomma,
certamente non si mangia.
Grazie davvero.
Grazie a voi. Salve, buongiorno. Grazie.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
Vabbè.
Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
Ciao, possiamo giustamente, Paolo Corleone dice, mandiamo la sigla finale, basta, chiuso, abbiamo sentito Francesco Guccini, il maestrone, basta, chiuso, finito. Cosa dobbiamo aggiungere? Tu il Papa, io Guccini, basta, finito, basta, la puntata per
ricorderei
oggi.
Ricorderei invece che
fatta.
Venerdì sono a Torino a fare lo spettacolo, se qualcuno volesse venire.
Scusami.
Un po' di promozione.
Papa, Guccini, venerdì.
Al Parco d'Ora a Torino, venerdì.
Sì, ma non noti, come dire, una scivolata leggera?
Non lo so.
Con un piano inclinato un po', un gradino verso...
Non noto più niente, non ho più io capacità di questo tipo di capire, non capire.
Scusa, però anche tu, siamo partiti, tu dal Papa, io chiamo Guccini, Manera sul palcoscenico
a Torino. Parco d'Ora
venerdì. Io lo dico con tutto il rispetto. Cosa succede? Oggi è lunedì, siamo al momento. Sì. Vogliamo, in onore del fatto che sei andato dal Papa, iniziare oggi la puntata dopo Guccini con un tuo bel monologo.
Ma non parla del Papa il monologo.
Vabbè, ma ragazzi, c'era tutto fatto apposta.
No.
Almeno è nuovo.
È nuovo per voi. Io l'ho scritto, credo, venerdì.
Prima del Papa,
sì.
Ma come? Ma sei andato?
Perché poi sono stato via venerdì, sabato, domenica.
Ma noi pensavamo tutte le emozioni. Bene, molto bene. Il monologo di Leonardo Manera, signore, scritto prima di aver incontrato il Papa.
Quando si è giovani si cercano modelli di riferimento, personaggi ai quali potersi ispirare. Spesso nell'adolescenza i modelli sono cantanti, una volta quelli rock che sembravano più trasgressivi, adesso magari per i giovani sono i trapper, sempre a causa della presunta trasgressione che incarnano, che poi appena hanno successo questa trasgressione diventa mercato. Poi però crescendo inevitabilmente si cambia e si tende, diciamo così, a normalizzarsi. Si capisce che la vita va in un'altra direzione e invece di essere trasgressivi si tende ad avere una vita tranquilla. Si pensa, con tutti i casini che ci sono, meglio non cercarsene altri. Il sogno di molti, appunto, è avere una vita tranquilla. O almeno si cerca di non vivere in modo troppo ansiogeno gli eventi della vita. Così anche i punti di riferimento cambiano, invece del rock magari la cucina, invece degli stravizi la palestra soft o le camminate con le bacchette per muovere anche le braccia e non cedere a decadimenti fisici precoci. L'unica trasgressione è l'aperitivo, illudendosi ancora, se si è uomini e un po' brilli, di poter fare colpo sulle 20 o trentenni che invece pensano a tutt'altro. Si cerca insomma di non farsi travolgere dagli eventi, di fare quello che si deve fare, sì, ma senza agitarsi troppo, lasciando che la vita scorra senza scossoni. Così in quest'ottica anch'io ho trovato il mio nuovo modello, punto di riferimento, la persona alla quale potermi ispirare. Tutti voi la conoscete anche perché la si vede spesso in TV, anzi ultimamente la si è vista spesso.
L'hai incontrata?
No, è un'altra. Anche più spesso del solito, proprio perché pochi giorni fa si è votato per le elezioni europee. Ebbene, questa persona che per me rappresenta un punto di riferimento, appunto dal punto di vista esistenziale, è, lo definirei così, il pacato Antonio, cioè Antonio Tajani. Non è il mio punto di non è il mio punto di riferimento politico, ma esistenziale. Lo apprezzo dal punto di vista caratteriale, prima di tutto perché il pacato Antonio, almeno a occhio e croce, non sembra particolarmente ambizioso, non sembra sgomitare per raggiungere particolari posizioni di potere, sembra dire sono qui ma in fondo potrei essere altrove e comunque non ne soffrirei. Ma poi soprattutto sembra non essere scalfito da niente, parla sempre in modo pacato, non l'ho mai visto agitarsi, è l'uomo più pacato del mondo. Probabilmente anche lui ha delle tensioni, anche delle emozioni, probabilmente anche lui qualche volta si agita, però l'impressione che dà è quella di una sorta di distacco dalle inquietudini della vita, una calma olimpica che probabilmente ha nei momenti anche più complicati. E invece di apparire lui sul simbolo di Forza Italia, cosa che magari qualcun altro avrebbe voluto fare, realisticamente rinuncia e preferisce l'icona del fondatore, ma senza dispiacersi di questo, almeno apparentemente. Ecco, Antonio Tajani, dopo Balotelli, è il mio nuovo punto di riferimento esistenziale. Balotelli lo era perché, diciamo così, non si ammazzava di lavoro. Il pacato Antonio invece lo è perché sembra saper affrontare la vita senza tensioni, senza ansia, quasi senza emozioni. L'ideale sarebbe, diciamo, una crasi tra i due, un incrocio tra Tajani e Balotelli, un Tajanelli che affronta tutto con calma, come Tajani, non si dà più di tanto da fare per il lavoro come Balotelli. Ecco, quella sarebbe la mia figura ideale. Spero prima o poi di potermi almeno avvicinare a quel mio ideale che rappresenterebbe la mia piena realizzazione umana. In fondo non servono religioni per trovare qualcuno che ci indichi la via. Nel mio caso l'esempio è molto più concreto, direi quasi a portata di mano, il pacato Antonio e Balo, per arrivare un giorno, spero non troppo lontano, a essere in modo pieno e compiuto ed evoluto un vero signor Tajanelli.
Un Tajanelli o un Balotani, praticamente. Va bene.
Non ti dà quell'idea, Tajani, che non si scompone mai.
Effettivamente.
Sempre così, parla in modo pacato. Chissà se c'è qualche...
Si vede che ci sono le stanze alte, come dal Papa.
Non l'ho mai visto agitato.
No, basta. Basta, Corleoni. Il gioco è bello quando dura poco.
Ma Paolo Corleoni non capisce queste cose, è insistente.
Molto bene, siamo qui alle 9:27 minuti. Allora, adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo delle conclusioni del G7 con un taglio molto particolare. È la prima volta che i leader del G7 hanno messo nella dichiarazione finale una proposta, la tassazione dei super ricchi. Occhio, perché tu, Leonardo, potresti rientrare in questo...
Qual è il patrimonio previsto per la tassazione?
Ce lo spiegherà Misha Maslennikov di Oxfam, perché la proposta a livello mondiale fatta da Oxfam, no, adesso scherzo, diciamo, riguarda gli Elon Musk, i Jeff Bezos, Bernard Arnault, no? Quelli che hanno dei patrimoni. Beh, glielo chiederemo qual è il patrimonio base fissato. E poi ci sono anche altri dati sempre denunciati da Oxfam. Pensate questo: se si riducesse del 3% la spesa militare mondiale, del 3%, non ci sarebbe più fame nel mondo. So che messe così sembrano, come dire, o slogan o sembrano delle utopie, però sentiremo.
Invece mi sembra che la tendenza sia al contrario, no? Cioè di aumentare la spesa militare.
Purtroppo, essendoci delle guerre, e tra l'altro la spesa militare aumenterà, perché quando si fanno le guerre, si sa, si usano le armi e poi bisogna riempire
i depositi di armamenti, e quindi sicuramente aumenterà. Comunque, insomma, partiremo da qui. Se volete 800 24 00 24, state con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg e Leonardo Manera. Che trio di comici dal Papa, eh?
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm home. And now I'm just what I found. That blue-eyed girl, she said no more. And that blue-eyed girl became blue-eyed whore. Down by the water I took her hand, just like my daughter.
Milan, Manera non ce la racconta giusta. Il Papa gli avrà sicuramente detto: fra voi comici c'è un po' troppa beep.
Ma allora servi qualcosa, non sei più inutile.
Ma chi? Paolo Corleone? O Leonardo Manera? O io? E questo è il grave sospetto che ho. O io? Va bene, siamo qui alle 9:35 minuti, caro Leonardo. Allora, si è concluso G7. Tra le varie proposte finali, per la prima volta si è parlato nella dichiarazione finale di tassare i super ricchi. Qualcuno lo definirà un piccolo passo in avanti su questo tema. Tassare i super ricchi. Ci sono varie proposte, sia negli Stati Uniti, sia una l'ha fatta anche il presidente brasiliano, Lula. Lo fa anche Oxfam da un po' di tempo, ha rilanciato anche da qualche giorno il manifesto degli economisti e delle economiste italiane. Voglio salutare Misha Maslennikov, torna con noi, policy advisor di Oxfam Italia. Buongiorno Misha, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, è un passo in avanti, poi veniamo a capire che cosa significa tassare i super ricchi. Leonardo voleva capire
se rientra in questa categoria.
No, non se rientra in questa categoria. Qual è il limite che viene definito? Prego, Misha.
Beh, noi parliamo chiaramente, tu hai fatto riferimento al comunicato finale del summit del G7. Quello che hanno fatto i capi di Stato e di Governo del Club dei Sette è fondamentalmente di dirsi disponibili a approcciare in modo costruttivo l'agenda, una nuova agenda internazionale per la tassazione degli ultraricchi, che in realtà in questo momento storico è sul tavolo del G20. È una delle priorità della presidenza brasiliana di turno del G20, del presidente Lula, che intende fondamentalmente, dopo che per molti anni si è discusso e si è riusciti ad arrivare anche a degli accordi importanti sulla riforma della tassazione delle multinazionali, accostare a quei famosi due pilastri di cui abbiamo spesso parlato un terzo pilastro, che appunto ambisce a trovare maggiore cooperazione internazionale fra i paesi e la definizione di una nuova agenda per aumentare il prelievo sui più facoltosi su scala globale. Quali siano le proposte esatte, precise della presidenza brasiliana, lo scopriremo presto, perché il Brasile ha commissionato all'economista Gabriel Zucman un rapporto con proposte di policy. L'anticipazione è quella un pochino che si conosce, di cui si discute da tempo, e cioè imporre per i soli miliardari globali, sì, 3.000 persone al mondo, un carico, un'imposta del 2% sul valore dei loro patrimoni netti annui.
E questo cosa vorrebbe dire? Cosa quantificheremmo dal punto di vista del
del gettito che si recupera, e poi chi lo gestirebbe questo gettito?
Allora, per quanto riguarda il gettito di questa proposta, di cui dovremmo avere maggiori dettagli a brevissimo, tra una decina di giorni, la stima è circa 200 miliardi di dollari all'anno. Ovviamente, perché queste siano risorse effettive erariali, bisogna, l'agenda e le proposte sono accompagnate anche da forti presidi antiabuso per minimizzare, no, le opportunità di evasione e di illusione da parte delle persone più facoltose. La gestione è a carico di ogni singolo paese, quindi la proposta è quella di farlo in un'azione coordinata, ma poi ovviamente ciascun paese recupererà il gettito per sé. L'idea, in realtà, attenzione, bisognerà andare a vedere il diavolo nei dettagli, è un po' di seguire la proposta della Global Minimum Tax sulle multinazionali, sì. Ovvero, se qualcuno volesse tirarsi fuori, pur partecipando all'accordo, decidesse di non agire, ci sarebbe comunque un esattore, come succede per la Global Minimum Tax, un esattore di ultima istanza. Sulla destinazione del gettito, come campagne internazionali, come società civile internazionale, chiaramente vorremmo che parte del gettito venisse utilizzata per bisogni sociali crescenti all'interno dei paesi, anche del nord globale, anche in Italia, istruzione, sanità, lotta al cambiamento climatico, e parte venisse chiaramente destinata al rispetto di impegni che i paesi più in economia avanzate hanno assunto nei confronti dei paesi a medio e basso reddito.
Sì. Questa è la proposta, sì, effettivamente se ne parla da anni, anche, ci sono anche molti miliardari americani che dicono tassateci per favore, no? È chiaro che poi dopo, per ora rimangono solo sulla carta queste proposte, però sono, come dire, vengono avanzate ai massimi livelli. Il fatto che siano state inserite per la prima volta nel G7, come lo dobbiamo definire? Un passo in avanti, una dichiarazione di facciata?
Sì, sicuramente un passo in avanti, però ricordiamoci anche, Alessandro, che per cambiare le regole di tassazione delle multinazionali ci sono voluti parecchi anni di discussioni, dibattiti accesi. La Global Minimum Tax l'abbiamo vista implementata, il primo pilastro invece sulla ridistribuzione degli utili globali verso le giurisdizioni di mercato da parte di multinazionali più grandi e redditizi, l'accordo c'è ma ancora manca l'attuazione,
sì.
Quindi sì, sono processi che chiaramente richiedono più tempo. Ti faccio un esempio, fino a 10 anni fa sembrava un'utopia che i paesi del mondo potessero scambiarsi informazioni sui rapporti finanziari, sui conti correnti dei propri residenti. Invece è diventata una realtà, ci sono sicuramente ancora aree grigie, eccetera.
Sì, sì, come dire, cioè, se si vuole si
ci
può.
Vuole, ci vuole tempo.
Se si vuole si può. Perché anche l'altro proclama che abbiamo sentito da parte di Oxfam è questo, cioè se si diminuisse del 3% la spesa militare mondiale, si arriverebbe a un azzeramento della fame nel mondo. Ecco, questa, quando uno la legge così, sembra davvero un'utopia. Come diceva giustamente Leonardo, adesso la spesa militare sta aumentando, altro che diminuendo.
Questo richiama, se vuoi, su scala internazionale, su scala europea, ma anche su scala nazionale, le scelte prettamente, fortemente politiche di destinazione della spesa pubblica. Questo è un tema chiaramente estremamente politico, come lo è il tema di ridistribuzione dei carichi fiscali all'interno di una nazione, di un sistema fiscale. Quindi sì, abbiamo bisogni sociali crescenti, abbiamo sfide globali che dobbiamo assolutamente vincere, come quella di contrasto al cambiamento climatico, di favorire una transizione ecologica che non lasci indietro le persone, i lavoratori, eccetera. Per questo c'è bisogno di risorse. Purtroppo, invece di un mondo che ha bisogno di maggiore cooperazione, di costruzione di ponti e di pace, viviamo in un'epoca contraddistinta da conflitti e tensioni che distolgono risorse da obiettivi che credo, come maggioranza dei cittadini, vedremmo invece molto più necessari e cogenti nell'investimento dell'istruzione, dei servizi pubblici, in contrasto all'aumento dell'area della vulnerabilità in molti paesi, tra cui il nostro.
Il fatto che questa super tassa riguarderebbe solo un numero limitato di persone, circa 3.000, se ho capito bene, è più una misura a questo punto che sarebbe di bandiera, oppure può avere, visto che insomma anche il denaro che se ne ricaverebbe, sì, se suddiviso per tutti i paesi del mondo in fondo non è poi molto, servirebbe effettivamente, o è più appunto una misura di bandiera, come dire bisogna che ci sia maggiore solidarietà da parte di chi ha determinati mezzi?
Sono le agende internazionali, si costruiscono così, bisogna mettere dei paletti, bisogna trovare delle misure su cui ci sia consenso nella comunità internazionale, da lì puoi costruire. E ricordiamo che anche per le multinazionali il famoso primo pilastro, che ancora non è attuato, è una, come dire, una ridistribuzione di utili globali di società più multinazionali, più grandi e redditizi, che riguarda in realtà un centinaio, 150 multinazionali al massimo. Quindi vista così potrebbe anche sembrare, come dire, è stato declamato, decantato dalla stampa stessa come una grande vittoria storica, noi l'abbiamo riconosciuto come un importante avanzamento, ma di nuovo anche quell'accordo riguardava un numero ridotto di soggetti passivi, in quel caso un centinaio, 150 multinazionali, qui parliamo di 3.000 persone più ricche a livello internazionale.
Allora, intanto staremo a vedere, grazie a Misha Maslennikov, grazie ovviamente.
Grazie a voi.
Policy Advisor di Oxfam Italia. Noi dobbiamo
oggi andare... se non sbaglio c'è una scadenza fiscale, bisogna pagare
l'IMU. Attenzione. Mauro Meazza sarà subito orgoglioso di questo tuo ricordo fondamentale. No, però è giusto, è vero. Io ho scritto anche a dei miei amici: ricordati di pagare l'IMU. Davvero, non sto scherzando.
Ma io poi non ho capito, l'IMU
te lo
paga il commercialista in automatico?
No, io l'ho infatti pagato.
Io non so perché ho perso delle cose. Cioè, devo chiedere al commercialista che dirà dovevi pensarci tu, oppure devo fare.
Dirà intanto paga. No, ti arriva a casa.
No, dice intanto
la cartella
paghiamo.
Esattoriale.
Ma
intanto
mi è
paghiamo, è vero, non paga. E niente, devi compilare.
Sì, ho capito.
Allora, vediamo le cose base, perché anch'io. Hai una applicazione, un'app sul cellulare o sul computer per la tua banca virtuale, cioè se, o tu ti rechi ancora allo sportello?
Entrambe le cose.
Ok, quindi hai anche quella a casa.
Sì.
Apri il computer e puoi entrare nella tua banca.
O il PIN conto. Lo dico?
No, non dire sì.
Dico quello di Paolo Corleoni.
Ti è arrivato a casa l'IMU da pagare, il cosiddetto F24.
Questo non lo so.
Semplificato. Ti è arrivata a casa la cartella?
Non ricordo, non so. Ma scusa, ma non si può avere la domiciliazione dal commercialista e fa lui? Ma il mio commercialista poi
può
non ha
essere,
voglia.
Se tu lo paghi e gli dici pagami l'IMU.
Sai che io non ho mai trovato un commercialista contento di fare il proprio lavoro. Secondo me i commercialisti fanno quel lavoro perché si guadagna mediamente bene, ma non sono contenti.
Ti potrei presentare alla mitica Antonietta, che secondo me è commercialista.
Facciamoci
mia.
Chiamare da un commercialista contento del proprio lavoro, al netto del fatto che magari guadagnano bene, ma di come tipo di lavoro, come anche i notai. I notai non fanno un lavoro gratificante per...
Secondo me però i notai in questo momento non ci ascoltano, stanno facendo dei grandi atti e quindi non...
che poi a volte non li leggono neanche i notai gli atti, li leggono le segretarie.
Mi è arrivata a casa l'F24 del Limo, cosa vuoi? Mi è arrivata a casa Elisabetta Fusconi, ti arriva a casa un facsimile, entri nell'app,
sì,
e lo compili. A me è arrivato, se vuoi,
no,
te lo porto.
Allora,
l'ho fatto l'altro giorno. Mi è arrivato,
l'F24
semplificato, ho copiato, ho messo le robe.
Ma bisogna pagarlo l'IMU sulla prima casa? No,
sì, no, sulla prima casa no. Però tu che si sa, hai diverse case. Elisabetta Fusconi mi vuole contestare il fatto che mi è arrivato dal comune di Tresivio, in provincia di Sondrio, l'F24 semplificato, e che io ho copiato sono entrato nell'app, guardavo sulla sinistra l'F24 semplificato, sulla destra niente, entra in onda, andiamo al traffico perché finisce malissimo oggi, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
One, two, three, four. And I'm your whore and
kill Buddha, please. Pity humble little peasants begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that runs through the vein always makes its way back to the heart again. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic.
Tajani è l'unico che, essendo venuto meno il numero uno, e lui è rimasto il numero due. Senza numeri uno, pazzesco.
Leonardo, basta parlare in dizione.
Scusa,
certo,
no,
che se in maniera è nata dalla fava significa che veramente la misericordia di Dio è infinita. Mica gli avrei fatti i monologhi, però, ma ne, se no becchiavi una scomunica, eh. Questa non è una provocazione, è una constatazione, capito?
Non ho capito cosa dice, rimandamelo, che non ho sentito bene.
È perché il cellulare.
Certo che se in maniera è nata dalla fava significa che veramente è... la misericordia di Dio è infinita. Ah. Mica gli avrei fatti i monologhi, però, ma ne, se
non hai fatto un monologo al Papa, no?
No, no, nessuno.
Base Allegra, ha chiesto al ciambellano, base Allegra.
No, c'è solo stata Luciana Litizzetto che ha letto un brano del Vangelo, di un pezzo. Un pezzo.
Ma Elisabetta Fusconi, fai qualcosa, un brano di, sì, di un Vangelo.
Io in realtà ero venuta qua a fare il momento, sì, Precisetti.
Sì, esatto, come molti che dicono si paga sulla seconda casa. Secondo voi Manera ha una sola casa?
Adesso no, appunto, però domanda. Volevo farti presente, sì, che non tutti i ricchi possidenti hanno la fortuna di ricevere l'F24 già precompilato, come è successo a te. C'è chi ha dovuto penare andando a cercarsi la rendita catastale, il coefficiente catastale, vedere se il comune di residenza ha cambiato.
Allora, fatemi sapere, ecco, voi che ascoltate in radio, se c'è qualcuno disposto a fare il mio segretario per compiere tutte queste
incombenze
burocratiche.
Tutto sta a quanto sei disposto, stupendo, a pagare, Leo, lo sappiamo.
Poi c'è un ascoltatore, ti è arrivata la Tari, non l'IMU, cioè in senso sono rincoglionito, va bene,
perché
allora
ha ragione,
a me la Tari arriva a Milano, a me arriva la Tari, ma non mi arriva l'IMU.
A me arriva la Tari,
anch'io ho lieve dubbio che tu ti sia confuso tra IMU e Tari, perché ormai
ragazzi,
è una certa età,
pubblico
quindi
il F24 semplificato, allora, arrivato dal comune di Tresilvio,
sei un raccomandato,
provincia, allora, di Sondrio, sono... comune che saluto, ringrazio, è magnifico, ogni
allora, io sono strasicuro perché l'ho pagata, che mi è arrivata la Tari, ma sì, non mi sembra di aver ricevuto l'IMU.
Neanche a me, allora sulla prima casa non arriva, Leo, sì, perché l'IMU sulla prima casa
sette,
non si paga,
cioè,
però tu infatti sei un ricco possidente, sulle altre ti devi fare un mazzo così a calcolarti tutto,
oppure
altrimenti mi arriva poi la cartella più avanti,
o un commercialista.
Oppure hai la casa a Tresilvio e il comune di Tresilvio ti manda l'F24.
Ma te lo manda solo perché tu li saluti in onda. No,
ma poi Tresilvio non esiste, è un nome che ha inventato lui, Tresilvio. Ma che nome è Tresilvio?
Ma dov'è poi?
Ma non c'è Tresilvio, non esiste.
Salutiamo tutti gli amici di Tresilvio,
ma che?
Sondrio, e anche gli amici di Piateda, sempre in provincia di Sondrio.
Entrambi, anche i rispettivi borgomastri salutiamo.
Ma ti sei inventato di avere la casa a Tresilvio che non esiste? Per farti bello, vuole farsi bello per fingere
perché
la seconda casa,
perché vuole essere tassato come super ricchi,
o la seconda casa, dove?
Sì,
a Tresilvio, non è che uno va a controllare se esiste o no. Oh, la seconda casa a Tresilvio sul sabato, la domenica,
no, in realtà dice
a fare il weekend,
ho il piede a terra, ho il piede a terra a Tresilvio
io, sì. Allora vi
sapete
espendo.
Come fa Alessandro Mila? Noleggia il venerdì pomeriggio una macchina di lusso, poi va fuori da bar e dice chi viene su con me a Tresilvio.
Va con BlaBlaCar, cerco compagni di viaggio per andare lì. Vabbè.
È 21 anni che faccio questo lavoro.
A Tresilvio,
raramente.
Sta a Treviso con me, dai.
Tresilvio.
Ma
no,
poi
Tresilvio.
Come spendi il tuo tempo nei weekend a Tresilvio?
Tresilvio.
A Tresilvio,
che già,
ecco.
Non esiste questa città.
È impronunciabile. Cosa si fa lì?
Io sono molto amareggiato.
Vado avanti al bar, vroom, vroom, vroom,
fa le sgomme tutto il weekend. Vabbè, è un weekend come un altro, un passatempo come un altro. Vabbè.
Voglio ricordarmi.
Allora, ti dico una cosa: anni fa mi era capitato di.
A Tresilvio.
No, riguardo alle auto che tu noleggi. c'era una ragazza, una sera ero in un locale con lei, arriva a prenderla un uomo con la Porsche, non ultimissimo modello, penultimo modello. E lei dice a questo uomo: sei un pezzente. Beh, gli ha detto, perché se vuoi la Porsche devi avere l'ultimo modello oppure quella d'epoca. Se hai il penultimo modello, sei, vuol dire, sei un pezzente sfigato, no, vuol dire che non te lo puoi permettere. Quindi ecco, anche tu quando vai a noleggiare le tue macchine per vrum vrum sgommare davanti al bar di Tresivio, sappi che devi noleggiare l'ultimo modello.
Anche in Alto Adige il modulo F24 viene compilato e inviato già. Ragazzi, Tresivio o Alto Adige, voi avete le case.
Noi dobbiamo darci
comuni
da fare.
Va bene. Mi dispiace per la vittoria della Svizzera, ti dico solo questo, agli europei di calcio.
Perché ti dispiace? Abbiamo iniziato in gloria.
Una brutta persona. È arrivato nei nostri studi e sarà nella seconda ora con noi Stefano Nazzi, scrittore, giornalista, autore di un podcast famosissimo. Tra poco, dopo il giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, non voglio dire l'elenco di tutte le persone che mi scrivono che anche nel loro comune arriva l'F24 semplificato, che ne so, a Trento, oppure Desenzano, Sandrigo in provincia di Vicenza, sì, ma mi fermerò
anche
qui.
A Salò è arrivato. Cioè, allora, per mio padre è arrivato.
Hai fatto tutta questa burattinata,
no,
di regime.
A me no.
E poi dopo, vabbè. Allora, signore e signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, abbiamo un regalo per gli ascoltatori. Io lo ringrazio preventivamente perché è uno scrittore, giornalista e autore di podcast famosissimi. Se dico Indagini, lo sapete tutti. Stiamo parlando di Stefano Nazzi, che è venuto a incontrarci.
Ciao, grazie.
Gli applausi del pubblico solo per i nostri ospiti, Stefano. Non so se hai notato. Stefano Nazzi, una voce inconfondibile, insomma, nel mondo della comunicazione, anche se per tanti anni tu hai fatto il giornalista dietro, nel desk, come si dice.
Sì, sì, nella macchina, come diciamo noi. Esatto.
Cioè, in cosa consisteva? Un lavoro redazionale?
Sì, sì, di coordinamento, di gestione del lavoro degli altri, caporedattore, vice direttore, quei ruoli, insomma.
Poi adesso ti sei comprensibilmente stancato.
Molto comprensibilmente staccato. Sono lavori che alla fine stancano.
E adesso devo dire è arrivata la meritatissima notorietà e fama. Allora, Stefano Nazzi, tra le altre cose, ha scritto un libro che io devo dire, e lo dico non per piaggeria, e adesso Manera farà la sua solita battuta, ma non è vero, ho letteralmente divorato.
Lo dice così un po' di tutti quelli che vengono
a presentare
libri, poi legge a spizziche e bocconi qualche pagina
no,
qua e là.
Perché è la storia del Milano criminale anni 60-70, il titolo è Canti di guerra per Mondadori, è la storia, molto brevemente, di Renato Vallanzasca, Angelo e Paminonda e Francis Turatello. Perché lo chiamano tutti Francis, ma tu dici Francis?
Perché loro nella banda e i suoi amici lo chiamavano Francis, perché non gli veniva neanche in mente di dirla all'inglese, era Francis.
Francis.
Eppure, ma aveva genitori italiani?
Allora, è una storia strana. Lui sì, è nato ad Asiago in Veneto da una signora. Non ha mai saputo ufficialmente chi fosse il padre, non si è mai saputo. Si dice le leggende della malavita, che lui molto fomentava e che probabilmente hanno qualcosa di vero, dicono che lui fosse figlio di un mafioso importante italo-americano,
sì,
Frank Tredita Coppola. Tredita perché due le aveva lasciate chiudendo una cassaforte che stava rapinando.
Scassinando. Che questo è il livello, no? Capiamo già subito il contesto.
No, è appunto un racconto, sono 200 pagine che raccontano proprio la vita criminale di queste persone. E si parlava con Leonardo Manera, si raccontava molto del presunto romanticismo, no? Il lato romantico spesso si legge di questi criminali. In realtà è veramente un viaggio nell'abisso umano.
Sì, questo. Allora, quando ne scrivi, quando ne racconti, soprattutto di epoche passate, viene fuori un aspetto un po' leggendario, anche perché loro, tutti loro hanno sempre molto enfatizzato la loro leggenda. Stiamo parlando di, oltre che di criminali, di narcisisti a livelli esponenziali. Poi è molto importante, quando si raccontano queste storie, ricordare sempre quello che hanno fatto, perché la loro storia è costellata di morti, di vittime, di sia delle forze dell'ordine sia di persone assolutamente innocenti.
Sono state uccise persone con sventagliate di mitra per strada.
Per strada, solo per portarle via la macchina per potersene andare da un posto, oppure durante rapine, persone che non c'entravano nulla, senza parlare poi di quello che avveniva nelle carceri, dove c'erano vendette incrociate, caccia all'uomo di chi collaborava con i magistrati. Sì. E poi anche Francis finì così, no?
A volte c'è l'idea che ci sia o ci fosse in quel periodo una sorta di codice d'onore all'interno di queste bande. È vero o anche quella è una narrazione?
Ma guarda, questa cosa è molto anche questa enfatizzata e leggendaria. Ti dicono, noi eravamo criminali che avevano un codice d'onore. Sì, però Renato Vallanzasca ha rapito una ragazza di 16 anni, Emanuela Trapani.
Sì, dicendo poi di averla trattata
una storia d'amore. Sì, beh, quello è vero che loro si inventarono dei sequestri di persona cosiddetti soft. Furono uccise donne. Per esempio ci fu la strage del ristorante La Strega a Moncucco, quando probabilmente gli uomini di Epaminonda, per uccidere due vicini a Turatello, uccisero 8 persone che erano dentro il ristorante, la cuoca, la cameriera, tutti, quindi codice d'onore, ma fino a un certo punto.
Insomma, questo è il racconto di una Milano, di un'Italia che si dice forse non c'è più. Intanto non ci sono più i protagonisti. Francis Turatello finisce, devo dire questa parola, proprio scannato letteralmente all'interno del carcere di Nuoro.
Scannato da 4 persone, tra cui uno che poi di lì
che
a
è libero,
poco.
Che è uno di questi autori
è libero. Un altro è morto e diventerà poi due anni. Turatello viene ucciso nell'81. Uno degli suoi assassini diventerà famosissimo 2 anni dopo, perché fu tra gli accusatori di Tortora. E Enzo oggi Tortora. È l'anniversario 17 giugno dell'arresto di Enzo Tortora.
Non lo sapevo.
All'Hotel Plaza di Roma. Oggi iniziò quella storia terribile.
Terribile, assolutamente. E Angelo Epaminonda, invece, dopo una vita criminale, fa quello che verrebbe definito l'infame, si pente, collabora. E lui è l'unico
collabora a fa arrestare moltissime persone e poi passa la sua vita insieme alla sua famiglia sotto protezione con altri nomi, chissà dove. E poi è morto di malattia, credo 2 anni fa.
Rimane Renato Vallanzasca, che tra l'altro mercoledì si presenterà nuovamente davanti al giudice. Renato Vallanzasca cosa rappresenta Stefano Nazzi, secondo te, per l'Italia, per gli italiani?
Renato Vallanzasca è l'ultimo dei sopravvissuti. Questi sono o morti quasi tutti, finiti malissimo, quelle bande criminali, non c'è più nessuno. Lui è l'ultimo sopravvissuto di una storia che non esiste più, di un'Italia, di una Milano totalmente diverse da quelle che ricordiamo oggi, un tipo di criminalità anche molto diversa. Lui ha fatto 50 anni di carcere, è tuttora in carcere, e appunto ci sarà un'udienza perché gli vengano ridati dei permessi che gli sono stati tolti un po' di tempo fa. Insomma, è anche malato, lui ha una malattia neurodegenerativa. I suoi avvocati infatti avevano chiesto che potesse continuare a scontare la pena in una REMS o in una casa famiglia, ma non è stato accordato questo.
Dice che lui ha 74 anni oggi, quindi sì, ha fatto 50 anni in carcere. Immaginando, quando ha cominciato a delinquere, Valanzasca?
Da piccolino.
A 8 anni, col fratello e un'amica, andò, non si sa perché, a rompere i lucchetti delle gabbie di un circo che si era messo, il circo Medini a Lambrate.
Lui dice: perché io sono sempre stato contro i prepotenti, sì, è sì, incredibile. Se volete,
lui
come
romanticizza,
no?
Molto questa storia. Lui dice: non mi piaceva vedere gli animali in gabbia, come poi non mi è piaciuto vedere le persone in gabbia, e liberarono gli animali del circo.
Il fratello di Valanzasca ha avuto poi una storia diversa?
Ha avuto una storia in parte criminale, poi invece che ha preso tutta un'altra strada. Le loro strade si sono divise a un certo punto,
quasi subito. Allora, siamo con Stefano Nazzi, riprendiamo dopo il traffico per parlare di canti di guerra, di capire perché si parla ancora un pochino di romanticismo, un pochino di fascino, quando invece leggendo questo libro si capisce che è una spirale che si avvita sempre più nell'orrore. Si parla di fiumi di cocaina, di uccisioni, di violenze gratuite e continue. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us.
Allora, alle 10:19 minuti, a parte Cristian da Conegliano, saluta il grande Stefano Nazzi. C'è chi aspetta già il podcast anche sulla Milano criminale di Stefano Nazzi. No, giusto per capire il contesto di cui stiamo parlando, siccome Stefano è sempre aderente ai numeri e ai fatti. 1982, l'anno dell'Italia campione del mondo, la ricordiamo tutti. Quell'anno ci sono a Milano, in Italia, 1983 omicidi. Due anni fa, o meglio, l'anno scorso, il 2023, 314. A Milano tra gli anni 70 e 80, una media di 150 omicidi l'anno. Due anni fa, 19. Questo per dire. E cosa c'è di romantico allora di quella
Milano? No, infatti non c'è nulla di romantico, e spesso noi siamo portati a dire: c'è molto più insicurezza, c'è molto più pericolo, c'è molta più violenza e criminalità. Le statistiche dicono tutto il contrario, cioè c'è stata negli ultimi 30 anni una diminuzione esponenziale dei reati più gravi, diciamo. Gli omicidi sono diminuiti dell'80% in Italia, non ci sono più reati come i sequestri di persona. Ci furono in quegli anni 700 sequestri di persona, 60 persone non tornarono mai più a casa, indipendentemente. Quello è un crimine che per fortuna non esiste più.
Ed era una paura per molte persone. Ricordo un mio compagno di classe, la cui famiglia era abbiente, ma non ricchissima, semplicemente abbiente, e il loro timore era che il figlio potesse essere sequestrato, era una paura presente.
Quelle veramente abbienti, le famiglie mandavano i figli a studiare all'estero, ma era un pericolo concreto. Quindi cioè, ci sono molti problemi oggi legati anche alla microcriminalità, che spesso è anche enfatizzato oramai dalla presenza dei social, dal racconto, cioè. Però a livello di reati c'è stata negli ultimi anni una diminuzione.
Ma forse anche perché la malavita ha cambiato un po' logiche.
Allora, per per vari fattori. C'è stato, grazie all'evoluzione tecnologica, una capacità di prevenzione e di repressione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine. La criminalità ha capito, diciamo la criminalità organizzata, ha capito che, stando un passo indietro e non esponendosi, riesce a fare più soldi. Lo dicono, un morto in meno, soldi in più.
Che era tutto il contrario di come vivevano i criminali allora. Cioè, si sparava per le strade,
si sparava,
spesso di notte, però
si sparava per le strade. Loro facevano di tutto per mettersi in mossa. Turatello girava con una pelliccia enorme, bianca, una svastica d'oro al collo, su macchine lussuosissime. Valanzasca usava macchine sempre più belle, sempre più appariscenti. La banda Turatello fu presa a Roma nella più famosa rapina che fece in trasferta, perché scapparono poi a bordo di Porsche. In Italia allora non vendevano tante Porsche, quindi risalirono.
Ma come facevano a essere latitanti se così visibili?
Questa è la domanda che ci si pone. Turatello andava in giro per i locali, eppure allora.
Cioè, tutti sapevano quali fossero, e lo sapeva anche Achille Serra, lo sapevano tutti i poliziotti,
sì,
come fossero le bische
certo,
di giorno, di notte.
Achille Serra fu il grande poliziotto che diede la caccia a questi personaggi, riuscendo anche a prenderli. E in certi momenti hanno invece avuto protezioni. E poi c'è un'altra cosa da dire, che allora l'impegno di magistratura e forze dell'ordine era molto concentrato sul terrorismo, per forze di cose, sì. E la criminalità di questo ha approfittato alla grande.
Si diceva anche prima con Alessandro che Turatello fosse uno dei grandi frequentatori del derby.
Eh sì.
E io stesso, parlando con alcuni comici,
tu ti accompagnavi a Turatello,
no.
Bambino.
No, mi raccontavano che era un posto frequentato comunque da personaggi di quel tipo.
Tutti loro, anche Valanzasca, anche Paminonda, era zona franca dove si incontravano criminali, giornalisti, attori, comici, e dove si va. E Paminonda si lamenta a un certo punto perché dice: ho incontrato in aeroporto un attore che al derby mi saluta, mi abbraccia, mi fa le feste. In aeroporto si è girato dall'altra parte.
Ma era
un po' piccolo per essere.
Il derby stesso fu chiuso perché all'interno c'era un giro di droga.
Sì, perché a un certo punto, quando diventa un luogo frequentato anche da criminali, per forza poi.
Sì, stavamo dicendo, Turatello appunto svastica il collo, e poi anche tra di loro al primo sgarbo era un attimo coltellate, uccisioni.
Valanzasca e Turatello, prima di diventare amici, si fecero proprio una guerra, certo. Ma una guerra vera,
si spararono a colpi di mitra per le strade di Milano.
Combattuto a colpi di mitra per le strade di Milano, si cercavano tutta la notte le due bande, sì.
Una cosa che mi ha colpito nel libro che tu hai scritto, ripeto, si intitola Canti di guerra, leggetelo perché è molto, oltre che ben documentato, questo non c'era dubbio, è proprio, si legge con voracità, io oserei dire. Una cosa che mi ha colpito sono le donne che per tutte queste 200 pagine sono raccontate per quello che erano, soprattutto degli oggetti usati per prostituzione, ma non solo per prostituzione. Eppure, e tu lo confermi, Valanzasca per esempio ha sempre ricevuto da giovane decine di lettere di ammiratrici, foto di donne nude, sposami. Ma com'è possibile?
Questa è una cosa che mi chiedo da sempre, ma che riguarda tutti i criminali. Valanzasca riceveva talmente tante lettere che quando Turatello gli disse, poi quando erano diventati più o meno amici: senti, ti devi sposare, facciamo una super cerimonia, facciamo ufficiare dal Papa, questa era l'idea di in carcere. E,
per dire, il narcisismo.
Esatto, Valanzasca disse, ma voleva finire sui giornali per far vedere che loro due si erano alleati. Valanzasca disse, ma con chi mi devo sposare? E Turatello rispose, senti, prendiamo tutte le lettere che ti arrivano, una lì la troviamo. E fecero così, scelsero una ragazza che scriveva a Valanzasca, e che poi sposò Valanzasca. Non fu una scelta felicissima, però anche i serial killer americani, se pensi che persone come Ted Bundy, che ha ucciso 36 persone, riceveva lettere da innamorare.
Beh, guarda anche Piero Mal, Pietro Maso.
Pietro
no?
Mal, cioè si va in un campo che è patologico, esatto. Credo, e non riesco a capirlo.
Ma e quanto è durato poi il matrimonio di Vallanzasca?
È durato non molto, perché quando ci fu una rivolta nel carcere di Novara, una rivolta sanguinosa e terribile, Vallanzasca era un po' non il leader, comunque era una figura di riferimento, e le forze dell'ordine presero la moglie e la portarono al carcere di Novara, e lei disse: Renato, ti devi arrendere, guarda che qui ti ammazzano tutti. Vallanzasca non le perdonò mai di essersi fatta usare dalla polizia.
Che questo
dalla
fa capire
polizia.
Molto il codice criminale, cioè tu non dovevi collaborare con
certo.
le guardie.
E quindi... Non dovevi collaborare, e quindi si separarono. Ma Vallanzasca era anche quello che, dopo che si erano sposati, nonostante lui fosse in carcere, dicevano: tu ti devi licenziare da lavoro, perché non esiste che mia moglie lavori.
È chiaro, la moglie di Vallanzasca non deve lavorare. Qualcuno scrive: il fascino del male. Sì, sarà la solita, come dire, frase fatta.
Sì, in parte è vero, in parte c'è anche tutto ciò che è passato si ammanta poi di una.
Però quella eco forse arriva anche oggi nelle fiction tipo Gomorra, no? Dove si tende sempre a dare un'immagine di quel tipo.
Sì, ma la verità è che gli esseri umani poi sono complessi, cioè esiste il male assoluto? Ma questa è una domanda che non so, cioè ha detto qualcuno: anche le persone terribili possono fare cose buone, solo che preferiscono fare quelle terribili.
E non c'è stato nessun contatto fra quel tipo di malavita e il terrorismo in quegli anni?
Certo, sì, certo, sì. Perché un terrorismo nero si avvicinò a Vallanzasca cercando di arruolarlo in qualche modo, di collaborare, ma Vallanzasca disse di no. E invece su Turatello c'è una storia molto ancora ambigua, che non si capisce. Come a molti altri, fu chiesto da, lui diceva, gente di Roma, l'intervento per capire dove fosse detenuto
Aldo Moro.
Detenuto, sequestrato Aldo Moro dalle Brigate Rosse.
È un fatto di cronaca. No, è un fatto di cronaca, però, che Turatello morì, appunto, ucciso in carcere. L'ultimo nome che cita come amico
è un terrorista nero, Pierluigi Concotelli. Lui cercò, poi disse: guardate, è impenetrabile, per gli stessi brigatisti rossi in carcere non sanno niente di ciò che viene fuori. Ma Turatello venne anche chiesto di... Allora le Brigate Rosse facevano molta attività in carcere reclutando criminali comuni. A Turatello qualche entità chiese di intervenire, e lui diede disposizione ai suoi nelle varie carceri di bloccare, cioè di far capire ai brigatisti rossi di stare al loro posto.
Sì, anche perché lui aveva, Turatello, la svastica al collo, anzi sì, esibiva apposta.
Lui la esibiva per far vedere che poteva fare quello che voleva.
Per tanti anni l'hanno fatto un po' quello che volevano. Allora, noi dobbiamo andare alle informazioni della borsa. C'è la nostra Deborah Rosciani.
Rimaniamo in tema di malavita, quindi.
Dai! vabbè, il nostro.
Non si era santificato a Roma?
Sì, è andato dal Papa.
Già, abbiamo svanito l'effetto. Abbiamo visto svanire
Papa,
l'effetto.
Vi ricordo
eravate molti dal Papa.
Un centinaio, sì, un centinaio di italiani più.
Sì, ma non ha sortito effetto, come potete vedere.
Sento. Anzi, se è possibile, è tornato anche peggiorato.
Sì. Allora, dai, Deborah Rosciani.
Nessuno. 100 Milan. Thank you.
I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear.
Avevano anche un certo manto di leggenda perché si ponevano, specialmente Valanzasca, come antisistema.
Che dice Stefano Nazzi del commento del nostro ascoltatore? Antisistema? Beh sì, Valanzasca lo è sempre stato, no? Antisistema.
Sì, anche se quando una volta gli chiesero ma lei è vero che è diventato così per la società? Lui rispose, ma non diciamo... Cioè, lui quello non ha mai finto, diceva io sono ladro, mi piace rubare i soldi, mi piace avere i soldi, no, non cerchiamo... altre spiegazioni.
No, la società ti ha portato a essere...
è stato antisistema nel senso che è sempre stato insofferente a qualsiasi autorità e da lì poi sono nate tante tante cose di quelli che ha fatto, anche autorità criminale che lui non ha mai voluto riconoscere.
E anche in carcere, cioè racconti che una volta gli hanno rotto 7 costole, sì, cioè, sì. Gli agenti di polizia penitenziaria,
diciamo, non ha avuto un buon rapporto con spesso con le istituzioni carcerarie, ma molto spesso per colpa sua, per sua stessa missione, proprio perché non sopportava di seguire determinate regole. Quindi è sempre arrivato, ha sempre cercato in passato, adesso ovviamente a 74 anni è un uomo diverso e lo dice lui stesso, tante di quelle cose che ho fatto non mi appartengono più, però ha sempre cercato lo scontro lui. Sì. Comunque
sì, io sono sempre stato incuriosito dall'età avanzata di queste persone, che idea hanno della vita loro passata? Cioè, l'idea di avere sprecato la propria vita o riconoscono comunque che c'è stato qualcosa?
Molti sono morti a 35, 40 anni.
Ma di quelli che sono arrivati comunque ad avere un'età...
Guarda, quello, lui ha detto una cosa, io mi sono bruciato la vita in 15 mesi, che sono i mesi in cui lui fece le rapine più famose e poi ci fu l'episodio terribile di Dalmine all'uscita dell'autostrada dell'A4, quando lui e due complici vennero fermati da una pattuglia della polizia stradale e vennero uccisi due poliziotti. E lui dice, io mi sono bruciato la vita in quei mesi. Certo, la vita l'aveva anche tolta, che sia stato lui o meno a sparare
o i suoi complici.
Poco importa. Lui aveva tolto delle vite ed era già successo che la sua banda lo avesse fatto, quindi si è bruciato la vita, ma soprattutto l'ha bruciata ad altri. Sai, è una cosa che mi chiedo sempre, questi che facevano questa vita non potevano non sapere che all'80% finiscono male, o finiscono in carcere o finiscono ammazzati. Cioè non mi chiedo se, ma questo vale per tutti, se ci pensino, se riflettano mai che stanno buttando via la loro vita, che è difficile che diventino poi vecchi spesso questo tipo di criminali.
No, ma comunque tutti i particolari poi li leggete nel libro, insomma, di Stefano Nazzi, Canti di guerra, edito da Mondadori. Mi colpisce perché nel sottotitolo o sovratitolo c'è conflitti, vendette, fin qui capisco, amori. Amore, ci sono anche amori.
Perché essendo esseri umani si innamorano. Allora, in una concezione, Turatello aveva un grande amore che si chiamava Lia Zennari, che poi finisce uccisa e non si capisce bene da chi. Ciò non le impedì, però la sua concezione anche di rapporto era: io faccio quello che voglio, tu no, voi fate quello che voglio io.
Sì.
E poi portò via il figlio agli Azzenari, proprio disse: tu non lo vedi più, tolse dalla vita sua e del figlio.
Sì, diciamo amore.
Quindi, perché gli tolse?
Perché lei era, a un certo punto lui pensò che lei fosse ingestibile, cioè lo accusava, le minacciava di raccontare quello che faceva alle forze dell'ordine. Non riusciva più a gestire, così sembrava, cioè, a gestire questo rapporto, e
non era più, diciamo, sotto il giogo,
sì,
di
Francesco. Lea Zenari era anche poi ebbe purtroppo una caduta negli stupefacenti anche per questo, mentre lui
no.
Né Vallanzasca né Turatello fecero mai largo uso di, a differenza di Epaminonda, sì, che quando arrivò a Milano dalla Sicilia conobbe la cocaina e da allora non ha mai smesso di...
Allora, Stefano Nazzi è famoso anche per il podcast Indagini. Parliamo un pochino di... Sì. Parla sempre di criminalità.
Sì, di quello.
Ma perché c'è, se non c'è il fascino del male, c'è però... Io sono uno dei primi, come dire, cultori e seguaci. C'è il fascino dell'ascoltare questo tipo di storie. O dell'indagarle, o di scriverne a livello giornalistico. Perché secondo te? Io ho questa idea, cioè uno vede quelle cose orribili per distanziarsene e pensare io sono diverso.
Sì, c'è questo, una cosa, noi diciamo ci sentiamo più buoni, per, sì, dirla banalmente, sì, noi quella roba lì non
la faremo mai,
non faremo mai, come è possibile? Poi le cose che non capiamo comunque ci incuriosiscono, cioè le cose così lontane da noi cerchiamo di capirle, di contestualizzarle, è una sorta di paura controllata, se vuoi, e ci sono tanti motivi per cui ci interessa anche capire perché, come gli esseri umani poi possano arrivare a fare certe cose che proprio noi non riusciamo neanche a concepire.
Quello che io infatti non capisco è chi prova fascino verso chi lo ha fatto, perché qui lì c'è proprio il peggio del peggio, no? Perché un conto è prendo le distanze, idealmente ascolto una cosa così terribile proprio perché me ne distanzio, ma invece ascoltare dei fatti così terribili per dire anch'io lo farei è una cosa.
Ma forse semplicemente dal punto di vista narrativo sono delle buone storie.
Questo è anche... Io... Sì, sarà anche una sorta di difesa. Non credo alla cosa dell'emulazione, non credo a chi dice Gomorra fa crescere nuove generazioni di camorristi. No.
Se ti sente Gratteri.
Gratteri, no, è vero. Ma no, sono tesi assolutamente rispettabilissime, ma purtroppo i ragazzini diventano camorristi perché crescono in quell'ambiente e vengono reclutati, non perché
però,
Roberto Saviano
parte, se nei Promessi Sposi non ci fosse Don Rodrigo probabilmente sarebbe meno interessante come storia.
Senz'altro, beh, certo che poi ripeto, l'umanità è fatta di tante cose, per fortuna, e questa è una cosa che io tengo sempre presente, quella parte lì di cui io parlo e racconto è una parte infinitesimale statisticamente,
sì.
Cioè non voglio dire che noi siamo buoni, siamo tutti buoni,
no, però i grandi crimini
però
sono
quelli
sono
che arrivano a fare cose terribili agli altri esseri umani sono per fortuna statisticamente
pochi.
Una super minoranza,
sì, sì. Allora ancora un attimo il traffico, poi parliamo appunto di podcast.
Nessuno. 100 Milan.
Io arrivo da te a 20 anni, ti dico, puoi guadagnare 20.000 euro al mese, se lo fai col tuo ragazzo ti riprendi. Mi dici di no? Chi mi dice di no?
Molta gente, secondo me, non lo so, giudica, però se dovesse venire lì qualcuno, o dovessi andare io in primis, andare lì a una ragazza o un ragazzo e offrirgli un lavoro del genere, secondo me nessuno direbbe di no.
Allora, questi sono audio del podcast Comprami, è un podcast sul fenomeno OnlyFans, scritto da Daniele Vaschi, e lo potete ascoltare su tutte le piattaforme, sulla nostra di Radio 24, il Sole 24 Ore, su tutte le piattaforme. Buongiorno Daniele, grazie di essere qui.
Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, scritto con Andrea,
con Andrea Franceschi. Giusto, con Andrea Franceschi, e candidato al pod, ecco, lo diciamo, visto che qua abbiamo un po' il re dei podcast, Stefano Nazzi, e ecco, insomma, lo diciamo anche perché ti porti un po' fortuna, Daniele. Perché un podcast su OnlyFans? Che mi viene da dire, il podcast è una forma di linguaggio proprio da ascoltare. OnlyFans è proprio la piattaforma da vedere. Come si conciliano queste due forme di linguaggio?
Beh, guarda, devo dirti la verità, proprio il fatto di poter mettere le mani su un lavoro che non si potesse vedere e la possibilità di ascoltare solo la voce delle ragazze e dei ragazzi che utilizzano OnlyFans dà un qualcosa di più, perché in qualche modo il video ti distrarrebbe troppo da quello che stai vedendo. Riuscire ad ascoltare soltanto la loro voce, devo confessare che mentre ci lavoravo mi piaceva molto questa cosa, perché
anzi forse crea
meglio,
esatto, crea proprio
in meno,
esatto, dice che è facile, uno vede allora si distrae, invece ma ascoltiamo i pensieri di chi va su OnlyFans, di chi va per lavorare su OnlyFans, ovviamente.
Beh, è una delle cose che amo poi del podcast, la possibilità di poterlo solo ascoltare e di non vederlo ti permette anche una concentrazione, un'attenzione differente rispetto a un prodotto video.
Questo è il segreto, lo chiedo anche a Stefano Nazzi, proprio di una forma di racconto da ascoltare. Vale anche per i grandi delitti che tu descrivi.
Cioè. Sono perfettamente d'accordo, è una cosa che penso anch'io, che comunque l'immagine, il video, non so se distrae, comunque cattura l'attenzione, invece la voce, il racconto, sei concentrato su quello, riesci a entrare dentro la storia,
meglio.
Sì, sì, hai meno forme di distrazione.
Ma chi va su OnlyFans a lavorare, Daniele, in genere? Ragazzi, ragazze, giovani, immagino, però il profilo qual è? Abbiamo ascoltato
allora,
ovviamente un breve
allora
stato.
Ovviamente vi consiglio di ascoltare certo. E comprami per farvi un'idea più precisa, per rispondere meglio a questa domanda. Non è facile, nel senso che anche qui la cosa che più mi ha stupito mettendoci le mani sopra è che, soprattutto pensando all'ingresso economico che sta girando su questa piattaforma, fa pensare che la risposta è tutti. Cioè la risposta, chi entra su OnlyFans per fruire di quel materiale è una quantità di persone veramente enorme. Ed però, è anche difficile riuscire a capire, riuscire a targetizzarli. Chi però lo sta invece usando per guadagnare dei soldi, certamente una generazione, ecco, anche lì ascoltando il podcast si riescono a individuare un paio di categorie, i più giovani e soprattutto una postura diversa. I più giovani, diciamo sotto i 30 anni, hanno una postura molto snella, molto agile nei confronti di questa piattaforma. Chi è un po' più âgé ha una postura diversa.
Cosa fa la differenza per quelli che guadagnano molto su OnlyFans? Perché immagino che ci siano tantissime persone che provano a guadagnare con quella piattaforma, ma qualcuno in particolare riuscirà ad avere grandi introiti. Ecco, qual è lo specifico allora che devono avere per avere successo?
Per questo bisogna confessare una cosa. Io allora, il podcast è già di un anno fa e le prime interviste le ho realizzate ovviamente prima. Chi è entrato nel tempo della pandemia, insomma prima che finisse il Covid, ha trovato una piattaforma che si stava strutturando e quindi in quel momento, chi è entrato in quel momento in qualche modo ha trovato i rubinetti aperti ed è riuscito a posizionarsi. In questi anni l'ingresso è talmente tanta gente che ha iniziato a entrare nella piattaforma che oggi come oggi entrare e posizionarsi con un guadagno alto è veramente complicato.
Facciamo così, tu devi rinunciare, Leonardo. Per concludere chiedo a Stefano Nazzi, cosa vuol dire avere successo con un podcast e come lo misuri? Cioè, lo misuri che quando vai a fare le presentazioni ci sono maree fiumane di persone, io ne ho vista una Book City e ne sono testimone della fila, come dire, infinita.
Avere successo con un podcast è gratificante, perché vuol dire che comunque il lavoro che hai fatto, il lavoro che fai è riconosciuto, e quel tipo di linguaggio. Poi è tutto molto strano, perché io la prima volta che ho capito che qualcuno mi ascoltava, è stato al bar, mentre chiedevo un caffè, uno si è girato e ha detto: ma io questa voce la conosco.
Prima perché si ovviamente diceva questo volto, adesso questo è questa volto, voce.
Adesso è questa voce che viene riconosciuta a volte.
Una domanda che ti fanno, la più ricorrente, che ti fanno i tuoi fans?
Ah, mi chiedono di occuparmi di quel caso.
Quel delitto.
A volte mi è arrivato anche un messaggio una volta che mi ha detto così: metti su il mosso di Firenze, come se fosse un disc jockey che sì, mette
quasi
su,
intimando. Allora, noi nel ringraziare Daniele Vaschi, lo ringraziamo e ascoltate il podcast Comprami, scritto con Andrea Franceschi. Ringraziamo moltissimo Stefano Nazzi per questo regalo. Canti di guerra è il suo ultimo libro. Vabbè, indagi, non ti chiedo il primo del prossimo del mese su quale delitto, perché c'è questo mistero, si attende.
No,
ma è chiaro, è ovvio. Ti ringraziamo tantissimo, Stefano, e ci ritroviamo alla prossima. Ciao.
Grazie a voi.